Come si era detto nella precedente puntata, la spiegazione dell'azione umana può essere definita, e viene spesso definita, come spiegazione teleologica, quando tale azione viene spiegata sulla base, dei fini dell'agente o dell'attore. Ove la parola telos vuole appunto dire fine. Spiegazione teleologica sulla base dei fini. Von Wright e molti altri con lui in questo caso parlerebbero di comprensione. Noi comprendiamo l'azione di Caio quando capiamo i fini di Caio e capiamo perché Caio ritiene che quell'azione sia il modo migliore di raggiungere i suoi fini. La formula della spiegazione teleologica, meglio sarebbe dire schema, ma anche formula non è male, la troviamo nella slide numero 28 del file Festa, Azioni, Decisioni e Giochi nelle Scienze Sociali. Vedete, da due premesse, anche se in questo caso più che premesse sono due ingredienti, due fattori, le preferenze e le opinioni, noi ricaviamo, facciamo venire fuori come dal cappello di un prestigiatore l'azione. Preferenze e opinioni sono quelli che alcuni filosofi come Brentano e Husserl chiamerebbero stati intenzionali, perché sono stati mentali di un soggetto che però tendono verso l'esterno, o con un'opinione sul mondo o con un desiderio, una preferenza su come il mondo dovrebbe essere. Guardiamo meglio i sinonimi di questi termini, preferenze, opinioni e azioni. Nella prima riga dello schema troviamo le preferenze. Ho messo tra parentesi obiettivi, fini, desideri, potrei aggiungere anche scopi, ma la parola preferenze è molto, molto bella, molto adeguata perché esprime la possibilità che il soggetto ordini i vari possibili risultati dell'azione, dal primo, quello preferito in assoluto, all'ultimo, quello dispreferito, se mi consentite il neologismo, in assoluto. Le opinioni, ho messo anche tra parentesi, credenze, attese, sono quello che il soggetto crede sul mondo e, per esempio, sui mezzi efficaci per conseguire i suoi fini. E sì, opinioni che preferenze sono stati della mente, qualcosa che è dentro il soggetto. L'azione invece è qualcosa che il soggetto fa con le mani, con i piedi, col corpo. L'azione è il modo in cui il soggetto si muove nel mondo. E l'idea, che risale ad Aristotele, è di spiegare l'azione del soggetto nel mondo, i movimenti esterni di un soggetto, sulla base dei suoi stati intenzionali, cioè preferenze e opinioni. Azione, tra parentesi, ho messo decisione, scelta. In effetti sono termini grosso modo equivalenti. In un certo senso preferisco il termine scelta perché dà l'idea di un insieme di opzioni, di mosse, di strategie tra le quali il soggetto può scegliere. Mentre nell'ottica originaria di Aristotele e di altri dovevamo spiegare perché il soggetto fa quell'azione e consideravamo un'azione sola, un'unica azione. Adesso invece, con questa parola scelta, vogliamo evocare il fatto che il soggetto sceglie la sua azione entro un ventaglio di possibilità. Bene, l'ultima puntata avevamo introdotto due concetti di razionalità. La razionalità pratica riguarda i rapporti tra l'azione e i due ingredienti sopra la riga rossa, cioè il soggetto praticamente razionale quando sceglie l'azione che a seconda delle sue opinioni è più adeguata a raggiungere i suoi fini, desideri o preferenze. Poi avevamo parlato di razionalità epistemica o cognitiva, quando il soggetto forma in modo razionale le proprie opinioni. Se un soggetto crede a qualunque fake news o falsa notizia gli capiti sotto, se la razionalità del diciamo, i criteri cognitivi del soggetto si esprimono nel motto scegli un forum di internet e poi accetta tutto quello che dicono in questo forum. È un criterio veramente bizzarro di formazione delle opinioni. Definiremo quel soggetto epistemicamente irrazionale. Tuttavia, egli, questo signore, epistemicamente irrazionale può essere praticamente razionale perché sceglie le sue azioni a seconda delle proprie opinioni sul modo migliore di raggiungere i propri fini. Le sue opinioni sono opinioni scellerate, sciocche, ma lui è praticamente razionale. Avevamo dunque posto il problema della razionalità in rapporto alle azioni. Razionale se coerente con le mie preferenze e opinioni, e in rapporto alle opinioni. Razionale è l'opinione ben fondata sui fatti, sulle conoscenze scientifiche. E alla fine ci eravamo chiesti se si potesse parlare anche di razionalità dei fini o razionalità delle preferenze. Posso avere dei fini irrazionali? Avevo fatto l'esempio della mia volontà di uccidere Tizio, uomo odioso, e il mondo senza di lui sarebbe un posto migliore. Domanda: ma questo fine è razionale? Posso criticare un fine? Secondo Larry Lodan e altri studiosi, posso criticare un fine in diversi modi. Per esempio, posso ritenere che il mio fine sia immorale. Se ho un concetto oggettivo, una teoria oggettiva del bene e del male, la posso applicare ai miei fini e qualificare certi fini come moralmente immorali. Oppure potrei avere l'idea che il bene e il male si applicano anche alla politica e quindi, sulla base di queste idee, posso giudicare irrazionale, non condivisibile, detestabile il fine politico di creare sulla Terra qualunque tipo di utopia, per esempio l'utopia comunista o l'utopia nazista. E questo è un modo di criticare i fini. Un altro modo di criticare i fini è considerare che i fini raramente sono fini ultimi. In realtà, molti fini sono fini intermedi verso un fine gerarchicamente superiore. Così io potrei volere il comunismo in base all'idea che il comunismo assicuri e garantisca una grande felicità al genere umano. In questo caso la critica al fine della mia azione politica, cioè l'instaurazione del comunismo, si baserebbe sulla dimostrazione che il tentativo di realizzare questa particolare fine non porta al fine superiore che si voleva raggiungere, cioè la felicità umana. Vi sono, per finire, un altro tipo di critica riguarda il carattere utopico di certi fini. Questo sia nella morale che in politica che nella conoscenza, come spiega Larry Lodan nel suo bel libro tradotto in italiano Scienza e Valori. Un fine è utopico quando non può essere raggiunto. Ma naturalmente il tentativo di perseguire un fine utopico, oltre a non condurre al raggiungimento del fine, porta in generale a conseguire risultati inattesi che sono possono essere molto negativi, molto brutti, molto diversi dalle intenzioni di chi voleva raggiungerli. C'è un motto, non ricordo lo scrittore che lo ha coniato, che forse è uno scrittore cattolico, che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. Un altro ha detto che nel tentativo di costruire il paradiso in terra fallirò certamente, ma altrettanto certamente realizzerò l'inferno. Bene, lasciando stare per ora il discorso sulla razionalità, quella dei fini la possiamo comunque chiamare razionalità assiologica e discutere a lungo se esiste oppure o no. Ora ci impegneremo in un altro tentativo, vale a dire di dare carne e muscoli allo schema di pagina 28, cioè di presentare una cornice, un apparato quantitativo per misurare le preferenze. Abbiamo già detto che questo apparato, sul concetto di utilità. Un apparato quantitativo per misurare le opinioni, le credenze, e abbiamo già detto che si baserà questo apparato sul concetto di probabilità, e infine, invece di parlare di azione, parleremo del ventaglio delle possibilità, delle mosse o strategie entro le quali un soggetto può scegliere la propria azione. L'ottica che ci muoverà è soprattutto un'ottica prescrittiva, cioè prenderemo in esame un soggetto razionale e cercheremo di capire come questo soggetto dovrebbe agire sulla base delle sue utilità e probabilità. La teoria dei giochi, per esempio, è nata con quest'ottica prescrittiva. I teorici dei giochi ambivano addirittura ad essere i consiglieri del principe, cioè del potere, volevano spiegargli, per esempio, come condurre una trattativa in campo nucleare o del disarmo, che strategie militari adottare, oppure volevano essere i consiglieri dei capi d'azienda. Per cui l'ottica era prescrittiva normativa, ma come scienziati sociali possiamo essere così interessati a un'ottica normativa o prescrittiva? Noi vogliamo spiegare le azioni degli esseri umani in carne ed ossa. La risposta che do a questo interrogativo è la seguente. In prima approssimazione, possiamo considerare gli esseri umani in carne ed ossa come esseri passabilmente razionali. In effetti, se stiamo facendo queste lezioni da filosofi ed aspiranti filosofi o comunque letterati, diamo per scontato che gli esseri umani, io e voi, siamo impegnati in un'indagine razionale. Non possiamo escludere questa dimensione razionale, altrimenti verrebbe meno perfino la funzione dell'università. Tuttavia, sappiamo bene che la nostra razionalità non è perfetta e negli ultimi decenni studiosi di varie origini, soprattutto psicologi, hanno studiato a fondo le forme della irrazionalità umana. E allora quello che dobbiamo fare è utilizzare la teoria delle decisioni razionali, di cui ci occuperemo, e la teoria dei giochi come teorie che permettono di spiegare molto del comportamento umano. Dobbiamo usarle per spiegare tutto quello che possiamo spiegare. Resteranno zone d'ombra, e allora le zone d'ombra che non vengono spiegate dalla teoria classica dei giochi, della teoria delle decisioni razionali, dovranno essere spiegate con qualche adeguata teoria, possiamo chiamarla della irrazionalità umana. Vale a dire una teoria che spiega perché gli esseri umani deviano spesso in modo sistematico dalla razionalità. Vedremo che ci sono anche delle ragioni evolutive per questo. Noi sbagliamo più o meno tutti nello stesso modo. Gli esseri umani non sbagliano in migliaia di modi diversi, sbagliamo tutti più o meno nello stesso modo. E questo può dipendere sia da limiti cognitivi, sia dal fatto che l'evoluzione biologica dell'uomo e anche delle sue strutture cerebrali ha selezionato certi modi di sbagliare che sono meno seri e meno gravi di altri. Ma su questo ovviamente torneremo. Ora vi chiedo di fare un piccolo balzo avanti nelle slide per portarvi nella slide numero 42, dove brevemente in queste slide si richiamano alla mente alcuni punti che voi già conoscevate della teoria dei giochi, e successivamente la si mette a confronto con la teoria delle decisioni razionali. È importante capire che le azioni umane si svolgono in contesti diversi. In alcuni contesti le azioni umane sono azioni di esseri umani, di soggetti alle prese con altri soggetti. E la teoria dei giochi si occupa appunto di queste azioni che, poiché coinvolgono almeno due soggetti, possiamo anche chiamarle interazioni tra soggetti o tra individui. Un'altra parte della teoria si occupa invece delle azioni che l'uomo compie quando è da solo nella sua stanza, da solo in un'isola, e anch'esse possono essere azioni più o meno razionali. Ci possono essere modi più o meno razionali di dipingere la mia stanza, di ordinare i libri nella biblioteca in modo tale che io possa poi ritrovarli. E queste azioni non hanno nulla a che fare con l'interazione con altri esseri umani, sono solo nella stanza. E se fossi Alba Chiara, anche in questo caso sarei sola nella stanza. Io sono un uomo, quindi sono solo nella stanza. Ma anche un uomo solo nella stanza può comportarsi in maniera razionale o irrazionale a seconda dei suoi fini. E su questo torneremo tra breve.